Io c'ho paura, Duccio.
Ci sono passato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
Cioè?
Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste. Un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piaci, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti passa tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente! Tabula rasa. Chiuditi a riccio.
The song is in the... But the melody lingers on. You and the song have gone, but the melody lingers on.
Yeah. Every note that lingers on is in the key of life, and every tone could be the song to help you see the light. It's dark times and I'm behind just trying to read it right. Free to see the frequency, I live it frequently. Ice cubes and easy ease, extreme with decency. How I want my piece to sing a melody conveniently. Look, it's mine, so I design it how I want it. These niggas see the work and think I'm grinding just to stun it. Ahead of my time, I see the future in the past tense. Mask off and Gucci slippers, let the wax spin. Cause God speaking codes, we trying to break it down. Divine speech for all my niggas trying to make it out. So if you do it well and keep the music banging. Ancestors left it there for you to sing it.
You and the song have gone, but the melody lingers on. Beneath the light, but the melody lingers on. Beneath the light, but the melody lingers on. Beneath the light, but the melody lingers on.
Lingers like a light to lead you back to a place deep in the memory banks you thought that you erased. A catchy tune to capture the mood of the space you used to dream in. It's meaning when that music plays from the peach fuzzes to the grays. From too much sugar up in the Kool-Aid to smoothies when we commute the plays. That feeling when you hear some slang somebody used to say. The sound that makes you read the credits for producers' names. Transitions when we was due for change, whatever source the arrangement. Familiar tunes out of exclusive bangers became the soundtrack for all your pursuits and engagements. It's like somebody left it there for you to sing it.
Beneath the light, but the melody lingers on. Beneath the light, but the melody lingers on. Beneath the light, but the melody lingers on. Beneath the light, but the melody lingers on.
E diamo il buonasera, con molto piacere avere ospite uno, in questo caso un attivista di Redacta. Che cos'è Redacta? Lo andiamo a raccontare. Oggi parleremo del lavoro nel mondo dell'editoria, quello, tutto quello che c'è intorno appunto all'oggetto libro, che spesso e volentieri non viene raccontato, viene raccontato male o viene raccontato parcellizzato, un po' come appunto il mondo del lavoro. E diamo il benvenuto a Mattia di Redacta. Ciao Mattia, buonasera prima di tutto, di nuovo.
Ciao, buonasera e grazie per averci invitato.
Allora, che cos'è Redacta? Perché appunto è un'iniziativa di un pezzo della cosiddetta del sindacato appunto autonomo ACTA, voi vi occupate essenzialmente di fare inchiesta sulle condizioni di lavoro appunto nel mondo dell'editoria, ma spiegacelo tu meglio cosa state facendo, sono pochi anni che ci state, e raccontaci.
Ok, tutto è cominciato 6 anni fa, nel 2019, eravamo una serie di soci di ACTA, appunto, che è il sindacato del lavoro autonomo, freelance, e che si è sempre occupato dei problemi trasversali al lavoro autonomo. Chiaramente, forse qualcuno degli ascoltatori sa, ACTA è stata insomma fondata da Anna Soru, ma su ispirazione insomma delle ricerche di Sergio Bologna degli anni 90, Andrea Fumagalli, insomma, sul lavoro autonomo. E quindi l'idea lì era, ci sono delle persone che che sostanzialmente sono escluse da una cittadinanza effettiva perché non hanno la possibilità di intanto di far sentire la loro voce collettiva, ma anche per esempio di accedere a indennità di malattia, maternità, e quindi sostanzialmente i primi anni di ACTA sono stati di campagne e mobilitazioni per ottenere questi diritti, che è stata una buona vittoria nello Statuto del Lavoro Autonomo, si sono allargati molto l'accesso a questi diritti. ACTA ha sempre tenuto appunto questo approccio trasversale, quindi professioni diverse, e quindi potevi trovare appunto il formatore, la ricercatrice economica, la traduttrice, il formatore, insomma tante cose diverse, e c'erano anche diverse persone di editoria. Io e alcune altre persone eravamo parte di questa associazione, e però incontrandoci ai vari eventi ci siamo accorti che avevamo tante cose in comune, lavorando tutti nel settore editoriale, nel nostro caso, e dei problemi che sentivamo sempre più pressanti. Insomma, un po' come dicevamo prima insomma, far partire registrazione, c'è un problema di ovviamente redditi, intensità del lavoro, e quindi noi abbiamo detto ok, proviamo a metterci insieme e a creare qualcosa di nuovo dentro ACTA, e quindi è nata questa che chiamiamo sezione, che praticamente è una parte di ACTA che si occupa del lavoro nel settore editoriale. Chiaramente è un lavoro particolare e difficile da studiare, anche perché nessuno ci si è mai messo. L'unica eccezione che ricordiamo è la rete di redattori precari, che nel 2012 fece una prima grande inchiesta insieme a IRESP CGL, però poi finita un po' l'onda del movimento dei precari c'è stato un po' un vuoto di qualche anno. E in quegli anni lì, come è sempre stato, poi i dati, quando si parla di editoria di libri e si parla di dati, di numeri, si parte sempre dai dati di Confindustria, fondamentalmente, o delle varie associazioni di case editrici, di datori di lavoro. Il lavoro è sempre stato escluso da questi numeri, quindi magari noi sappiamo se i romanzi italiani vendono di più di quelli stranieri, abbiamo questi dati così precisi su appunto il mercato, ma non sappiamo nulla di chi ci lavora. Quindi fondamentalmente noi siamo partiti, infatti hai descritto bene come inchiesta, proprio perché era quello il lavoro importante da fare subito, cioè cercare di fare una mappa di questo lavoro e fondamentalmente provare poi a inventare delle soluzioni per agire in modo, diciamo, da tale in questo ambito così particolare.
Sì, è difficile appunto fare sindacato in un mondo così devastato per quanto riguarda tutto ciò, contratti di lavoro eccetera, che è quello del mondo dell'editoria, perché ci sono mille tipologie di lavoro. Lasciamo perdere che poi è il lavoro principalmente sottopagato, ma a parte questo, poi ne parleremo, appunto c'è una precarizzazione talmente estesa e diffusa che poi appunto fare sindacato può diventare complicato. Eventualmente quali sono queste complicazioni?
Beh, allora, diciamo a un livello proprio base, il fatto che le persone spesso non lavorano nello stesso luogo, lavorano da casa, isolate, perché fondamentalmente la grande parte dei lavoratori, delle lavoratrici, ha un inquadramento di solito autonomo, quindi può essere o cococò, ma in gran parte partite IVA, poi vabbè, stage, eccetera. Quindi si lavora tutti molto isolati, quindi è molto difficile appunto anche solo trovare le persone. Quindi parte del nostro lavoro anche sui sondaggi, sui social, così è proprio ricostruire queste reti tra le persone. E d'altra parte però cosa significa essere isolati? Non significa solo appunto, non ha solo delle conseguenze psicologiche o banalmente di chi è quell'altra persona che fa questo lavoro, dove la ritrovo, ma anche da un punto di vista di contrattazione, perché se uno è da solo contratta il valore del proprio lavoro, quindi il compenso, da solo con d'altra parte un datore di lavoro che ha una forza negoziale molto, molto più forte. Quindi chiaramente anche questo è una notevole complicazione. Quindi noi abbiamo subito lavorato su questo aspetto, cominciando intanto a raccogliere i compensi che venivano offerti dalle diverse case editrici. E qui abbiamo avuto dei grandissimi risultati, anche se praticamente non avevamo una presenza social, non Instagram, praticamente abbiamo avuto tantissime risposte e le persone che magari quando ti trovi a fare l'aperitivo con i tuoi amici che lavorano in questo settore, magari un po' ti vergogni, un po' non vuoi dire quanto vieni pagato, invece creando un luogo in cui condividere queste informazioni in modo anonimo e così sono arrivate, quindi noi abbiamo fondamentalmente sul nostro sito si possono trovare le tariffe offerte per le varie prestazioni da tanti editori diversi, la maggior parte. Quindi questo già è una sorta di primo mutualismo, no? Cioè invece di provare ognuno di noi a cavarci in questo mercato del lavoro così complicato, difficile, che ci spinge a essere, ci mette uno contro l'altro, invece di cavarsela in questo modo, magari continuando a fare corsi, formazioni, eccetera, si mettono in comune informazioni, partendo dalle tariffe, ma parliamo anche di informazioni come, non lo so, cioè con quella casa editrice lì stai attenta a questa cosa, quel redattore lì è una persona affidabile, quello lì a volte cerca di fregarti, insomma, sono tutte delle piccole cose che prima erano disperse così e noi stiamo cercando di metterle in comune e così in questo modo la chiamiamo un po' contrattazione individuale di massa, perché fondamentalmente ancora oggi la contrattazione dopo questi anni si svolge soli, perché non esiste un contratto collettivo, quindi come per quanto riguarda il lavoro dipendente, però non è più la contrattazione individuale e basta, ma ci sono tutta una serie di risorse che abbiamo messo a disposizione per fare in modo che le conoscenze di tutti possano supportare il singolo quando si trova a contrattare. Lo strumento, forse aggiungo solo una cosa, Lo strumento principe di questa cosa qui è questa guida ai compensi dignitosi che abbiamo realizzato, che abbiamo pubblicato l'anno scorso, e è frutto di un lavoro molto lungo. Diciamo che già nel 2019, ai primissimi nostri incontri, avevamo cominciato a proporre dei compensi per le principali prestazioni, la prima bozza, l'editing, perché ci sembrava che fosse la cosa più urgente, cioè mettere una base insomma, all'autosfruttamento, allo sfruttamento, poi sono con tutte le variabili che puoi immaginare in questo ambito, al dumping, come viene chiamato, cioè il fatto di offrirsi a un prezzo sempre più basso pur di ottenere il lavoro a scapito degli altri. Questo chiaramente era la dinamica, è ancora una dinamica attiva, chiaramente. Però quindi mettere un argine a questa cosa con dei compensi dignitosi. Negli anni poi abbiamo messo in piedi un gruppo di lavoro che ha contenuto, insomma, persone con una certa esperienza, sia dipendenti che freelance, sia di grandi case editrici che di piccole case editrici, saggistica, narrativa, ragazzi. Abbiamo messo insieme questo gruppo che si è confrontato e ha fondamentalmente, intanto è stato molto interessante perché, cioè, e quando parliamo di lavoratrici dipendenti, parliamo fondamentalmente di redattrici, caporedattrici che contrattano con i freelance a cui danno il lavoro, però fondamentalmente sono un po' schiacciate dal fatto che i budget non li decidono loro. E quindi sono persone che hanno tutto l'interesse a pagare bene chi lavora, anche per, nel senso, costruire dei rapporti di fiducia, anche professionali, no? Quindi questa alleanza non era scontata, cioè, nel senso, perché chiaramente a volte chi lavora come dipendente si ritrova a fare delle parti che non vorrebbe fare, per qualcuno magari gli piace, però la maggior parte delle persone che abbiamo trovato noi è veramente solidale. E quindi questo gruppo che cosa ha fatto? Ha definito che cosa significa ogni singola prestazione editoriale, cioè quelle che abbiamo selezionato, sono le principali, di lavoro sul testo, di lavoro grafico, E quindi, per esempio, abbiamo detto, beh, che cos'è una prima bozza? E quindi abbiamo fatto una sorta di mansionario, per quanto riguarda tutte queste prestazioni, che sembra una cosa, cioè dice, ma come, ma non c'era già questa cosa qua? Non potevate prendere dei libri in cui ci sono scritte queste cose? In realtà, noi abbiamo proprio voluto ricostruire queste prestazioni come vengono eseguite oggi, e con tutte le sottoprestazioni che prevede ogni cosa. Quindi, in questa guida che poi è stata stampata, uno può trovare appunto la prestazione con la definizione di massima, tutte le sottoprestazioni e poi tutti gli extra, quindi il lavoro che uno può fare extra, ma che deve essere pagato. Questo è per evitare la dinamica per cui alcune case editrici chiedono magari per un certo libro un certo tipo di lavoro, chiamandolo allo stesso modo. Cioè, una prima bozza per uno o per l'altro può essere diversa. Però chiaramente quello che ti dice, ma fai la prima bozza, però dai un'occhiata anche alla traduzione, fai anche quest'altro passaggio, così chiaramente anche quello è un modo di sfruttare le persone, perché fondamentalmente tu chiami una cosa allo stesso modo, ma prevede un lavoro diverso. Quindi sono definite, ci sono gli extra e poi chiaramente c'è un compenso dignitoso calcolato a cartella o a pagina per ogni singola prestazione. Quindi in questo modo noi crediamo che abbiamo fornito queste informazioni, abbiamo dato questa base che dovrebbe servire soprattutto intanto alle persone più giovani che entrano nel mercato e magari non hanno idea, come non avevo io idea, nessuno di noi aveva idea, di quanto farsi pagare. Quindi, ma poi anche avere questa definizione delle prestazioni può essere piuttosto utile nella contrattazione. Quindi, ultima cosa, quei compensi dignitosi a cartella che abbiamo calcolato non sono numeri presi per aria, ma sono parametrati su i minimi tabellari del contratto collettivo nazionale grafica editoria, su cui abbiamo fatto dei calcoli basandoci sulle nostre inchieste e sul tempo effettivo che ci vuole a fare il lavoro.
Allora, prima tornando, facendo un passo indietro, a parte diamo anche i riferimenti per quanto quando parliamo nostro sito, così almeno inquadriamo, lo diciamo, dillo tu, così almeno diamo subito il
Sì.
primo riferimento a chi ci sta ascoltando.
Grazie, ottimo. Lo dimentico sempre. Allora, il nostro sito è actainrete.it/redacta e ci trovate sui social, su Instagram, che si chiama redacta. E
Allora, perfetto,
basta, questi sono i due punti. Vai.
così almeno cominciamo a fissare questo. Facendo un passo indietro, tu hai citato i dati, no? Spesso e volentieri, appunto, i dati sono quelli là, tendenzialmente sono soltanto quelli di vendita, è la descrizione di un mercato che sta agonizzando. Quest'anno c'è stato un calo ulteriore sulle già poche vendite che ci sono, in percentuale per quanto riguarda i lettori e lettrici in Italia. C'è stato un ulteriore calo per quanto riguarda il primo semestre, che rischia, no, di andare a contrarre ancora di più i già bassi salari e anzi compensi che ci sono all'interno di quel mondo, oppure è una paura infondata perché tanto più a ribasso di così non si può andare?
È un'ottima domanda. Allora, diciamo che sì, c'è stata questa contrazione del, se non sbaglio, 3%, appunto, come dati IAE. Allora, chiaramente la dinamica è un po' quella che descrivevi nella premessa della tua prima domanda. Perché da un lato, cioè, quando si chiede magari un compenso più alto, quando si contratta, spesso ci sente dire, ma non c'è budget, guarda che il mercato è difficile, bla 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 bla. Tuttavia poi diciamo che il budget per altre cose si trova, invece poi per pagare il lavoro, no. Quindi per farti un esempio, c'è stata quella famosa congiuntura tra fine della pandemia e quindi fondamentalmente i problemi alle catene di fornitura in tutto il mondo, con insomma, la logistica che era impazzita e quindi una inflazione dovuta a quella dinamica lì e in più lo scoppio della guerra in Ucraina che ha alzato tantissimo il costo dei combustibili fossili chiaramente una delle dei settori che ha sofferto immediatamente, che ha alzato molto i prezzi, è stato quello della carta. E quindi sono state lamentele, eccetera, delle varie sezioni datoriali, sono spacciati le vesti. Diciamo che non sappiamo di case editrici fallite per un aumento grande del costo della carta, e chiaramente poi invece quando si tratta di aumentare un compenso per un lavoro di 200, 500, 1000 euro, insomma quello che è, sembra che sia una cosa impossibile. Quindi proprio per insomma contestualizzare in questo settore quello che dicevi tu, cioè che quando chiaramente un'azienda cerca di aumentare il proprio margine o difendere il proprio margine, fondamentalmente cerca di comprimere i costi che può comprimere. E chiaramente il lavoro in prima istanza, quindi lavoro dipendente, magari anche se non puoi comprimere più di tanto il salario, perché appunto sei contratto collettivo nazionale, però chiaramente puoi fare lavorare in maniera più intensa le persone. E invece il lavoro freelance autonomo, non ci sono minimi, e quindi c'è sempre il tentativo, c'è una pressione da parte delle aziende a comprimere i costi. Tuttavia noi vediamo insomma che anche grazie alla guida, che ormai ha un anno, cioè, anche i più giovani che incontriamo magari quando andiamo a fare lezioni università, oppure quando facciamo le nostre riunioni, noi essendo tutti sparsi e solitari e solitarie, abbiamo dall'inizio deciso di mettere come pratica questi incontri mensili che in presenza, dal vivo, che chiaramente hanno qualche affinità con gli alcolisti anonimi, con dinamica, però questa è solo la prima fase, però di fatto è per incontrarsi, per scambiarsi idee, per scambiarsi appunto come va in questo momento, quali sono le dinamiche. Quindi riusciamo a fare una volta al mese a Milano e nelle altre città con una frequenza minore, però cerchiamo sempre di tenere dei presidi nelle città principali dell'editoria. Quindi sicuramente la pressione che dici sui compensi è costante, cioè non, io sinceramente non ho visto in questi 6 anni dei momenti di vacche magre o vacche grasse, cioè fondamentalmente il problema è che anche quando ti trovi a essere un professionista con tanti anni di esperienza, magari anche specializzato così, la prima proposta che ti fanno per un nuovo lavoro è sempre il minimo che possono, cioè, o che sanno che possono offrirti. E quindi poi tutte le volte, cioè, bisogna cercare di contrattare, di riportare la contrattazione su un piano di dignità del lavoro. Quindi ecco, in questo senso non so se il momento attuale è peggio degli altri, nel senso che la pressione comunque c'è sempre. Quindi
appunto me lo immagino poi come raccontavi quelle che sono poi sicuramente il mercato, che sempre così in riduzione non aiuta, questo mi sembra abbastanza scontato, però le ragioni dei compensi e di quello che è la precarizzazione di quel mondo non è dovuta semplicemente al mercato, anche perché poi un pochettino ci giobbano un po' tutti. E allora, una curiosità, no? Io sono uno di tanti lettori che però frequenta molto poco i vari festival, i vari festival, soprattutto alcuni diventano anche momenti di confronto nel mondo del settore. Se non sbaglio c'è stato qualche mese fa, proprio recentemente al Salone del Libro, no? Un incontro con l'attuale ministro della cultura. Comunque si fanno sempre incontri che vedono gli editori, i librai indipendenti, eccetera eccetera, con tra virgolette le istituzioni, eccetera eccetera, e non c'è quasi mai incontri sulle condizioni del lavoro in quel mondo. Voi li state portando vi state facendo spazio, no? Creando delle discussioni all'interno, però è una sensazione giusta che si fa fatica a parlare, cioè che i lavoratori e lavoratrici in quel settore fanno fatica a trovare spazio per parlare delle loro condizioni, o una percezione sbagliata la mia?
No, secondo me è una percezione corretta, e chiaramente noi abbiamo, cioè con questi festival scegliamo con molta attenzione come, quando andare. Chiaramente noi siamo sempre disponibili al confronto, però diciamo che nelle occasioni in cui abbiamo fatto qualche prova abbiamo detto vabbè, vediamo, possiamo entrare e tutto. Cioè, abbiamo stati molto, molto delusi e deluse dai risultati perché, cioè, forse puoi immaginare, cioè, la scena, cioè, nel senso che questo è successo a Book Pride qualche anno fa a Milano. Cioè, chiaramente noi abbiamo fatto, c'era questo incontro tra noi e un editore che rappresentava insomma un'associazione di editori e un'altra persona che fa sindacato per strade, che è il sindacato dei traduttori editoriali della CGIL. E fondamentalmente il nostro intervento è stato molto duro e chiaramente come puoi immaginare. In pubblico l'editore di turno alla fine sempre per darci ragione su tutto, cioè, farci complimenti, eccetera, perché comunque insomma, la caratteristica degli editori, insomma, che soprattutto nelle piccole case editrici medie hanno una percezione di se stessi come dei mecenati, dei buoni, che alla fine stanno sempre dalla parte giusta, che nonostante magari abbiano mandano gli stagisti a comprare le sigarette o pagano la gente due schiaffi, però comunque la cosa che stanno facendo è talmente nobile che non sono comunque buoni e santi. E quindi chiaramente ti ritrovi in queste situazioni in cui ti danno ragione, e poi però anche noi in quel momento abbiamo chiesto anche un impegno a trovare degli accordi, insomma, agire concretamente, se si riconoscono che i problemi ci sono, agire concretamente per cambiarli. E quando invece si tratta poi di magari lontano dai riflettori, di trovare un accordo, di mettersi a un tavolo così, c'è cioè un atteggiamento veramente infantile, cioè di fuga da qualsiasi responsabilità. Quindi è molto, cioè è abbastanza, è ancora, diciamo che la dinamica, diciamo, di relazioni industriali è ancora complicata per dire. Noi siamo stati, insomma, al Salone l'anno scorso. Però fondamentalmente abbiamo preso una stanza, ce la siamo pagata per non avere, per avere la massima libertà su quello che potevamo dire. Abbiamo presentato, in quel periodo presentavamo la guida di cui ti ho raccontato e i dati del sondaggio, gli ultimi, e quindi di fatto abbiamo fatto questo incontro molto partecipato e in cui è stato anche un confronto con un editore, insomma, di Confindustria, una persona che ha un ruolo in Confindustria. E questo è il nostro contributo a questi tipi di festival. Noi crediamo molto a portare anche il tema del lavoro editoriale nei luoghi del lavoro, nei luoghi magari centri sociali, luoghi solidali, non per forza i luoghi di editoria, dei libri, dove c'è questo proprio feticismo condiviso per questo bene, che chiaramente ci siamo molto affezionati anche noi, in cui crediamo molto anche noi, però chiaramente, cioè, in una situazione in cui ti ritrovi, in cui tutti dicono che belli i libri, sono importanti i libri, salviamo i libri, è molto difficile parlare di lavoro. Quindi noi crediamo che gli spazi di organizzazione e anche di, appunto, per conoscerci tra editoriali, eccetera, siano fuori dalle schede.
Allora, un'altra curiosità, no? Perché facciamo di nuovo, no? Un passo indietro. Voi lanciaste un sondaggio nel 2023, vale davvero la pena di lavorare in editoria? Ne stavamo appunto parlando fino ad ora, oppure lavorare nell'editoria fa pena? A distanza di 2 anni, i vostri interlocutori e interlocutrici che risposte hanno dato? Perché spesso per lavorare nel settore dell'editoria, e volevo raccontare anche un'altra, secondo me, una cosa che è un po' una sciagura, un po' una distorsione, che ci sono mille milioni di, ovviamente milioni esagero, però ci sono tantissimi corsi per lavorare nell'editoria, soprattutto ovviamente tutti i corsi a pagamento, che spesso e volentieri appunto poi ti danno accesso a questo mondo che stiamo raccontando. Noi negli anni, tempo fa, sempre ai microfoni di Tabula Rasa, abbiamo fatto un ciclo di trasmissioni in cui abbiamo provato a ricostruire tutta la filiera, no? Partendo proprio dall'ABC, da chi traduce, Ghostwriter, via dicendo, no? Tutto quello che appunto che è la filiera, perché poi
tra chi scrive un libro e quando arriva in libreria c'è davvero un passaggio che vede impegnata tantissima gente, fino alle tipografie, che anche quello è un mondo che non possiamo fare i vaghi e non ci siano delle criticità, l'abbiamo visto col famoso scandalo della tipografia di Piacenza di qualche anno fa, che anche lì improvvisamente tutti sono svegliati, ma vedi c'è sfruttamento nel mondo delle, in quel mondo
grafica lì. Veneta grafica Veneta,
esatto. Padova, era Padova, no, Piacenza, ok,
no, secondo me si confonde, perché a Trebaseleghe, insomma in provincia di Padova c'è grafica Veneta, sì, grafica Veneta, però invece Piacenza e così c'è il distretto logistico, esatto, dove ci sono le i lavoratori facchini, magazzinieri, quindi anche lì sono state lotte, scioperi.
Esatto, anche quello l'abbiamo andato a raccontare, appunto la storia di Grafica Veneta, quindi c'è stato tutto quanto un mondo. Quali sono state le sensazioni, le risposte? Perché questa è un'altra un po' una follia che trovo del mondo dell'editoria, tutti questi corsi spesso fatti da persone che non so quanto davvero abbiano da insegnare.
Questa è una domanda, allora, interessante. Allora, diciamo che sì, chiaramente ci sono tantissimi corsi, molti sono anche fatti dalle case editrici, quindi chiaramente sono un mezzo per finanziare le case editrici, e anche magari, cioè così la casa editrice trova anche gli stagisti, quindi c'è un po' una economia circolare, giustamente. Tuttavia, se vogliamo prendere qualche dato, sono dati abbastanza inquietanti che sono venuti dal nostro sondaggio, cioè che fondamentalmente, guardando chi ha risposto, chiaramente c'è una parte di persone che è più verso i 50-70 anni, e più si va, più si è grandi, diciamo così, meno contano i titoli di studio, perché si trova magari diplomati, con dei ruoli importanti, eccetera, quindi dinamica che ci sta, però cioè, guardando chi ha risposto al nostro sondaggio, che sono più di 800 persone, chi ha fatto un master o un corso di specifico per editoria guadagna in media 5.000 euro l'anno in meno, 5.000 euro sì, in meno l'anno di chi non l'ha fatto, quindi cioè, se uno vuole un dato brutale, diciamo che non... Penso magari 5.000 euro il costo del corso che viene fatto. Chiaramente, cioè, ti dico, anch'io ho fatto un master 10 anni fa, quindi è un canale di ingresso nel settore, chiaramente, più che altro perché si cominciano a stringere relazioni, soprattutto poi con gli altri corsisti, per quanto mi riguarda. È chiaramente un settore in cui il lavoro passa soprattutto da relazioni personali, e quindi cioè, in qualche modo, se uno non ha un altro modo per conoscere qualcuno, è difficile fare a meno di fare qualche corso, roba del genere, però sì, sono corsi che a livello formativo, non, cioè di imparare a lavorare, imparare le cose, diciamo che non cambiano la vita. Poi chiaramente ci sono delle eccezioni, cioè per esempio se uno ha la possibilità di fare un corso in cui impara per esempio a usare certi software come InDesign, che è quello più utilizzato per impaginare, quello può essere sicuramente utile per lavorare, perché è un lavoro grafico più, diciamo, tecnico, in cui nel senso è più facile farsi valere sul mercato, però diciamo che in questi corsi, secondo me, poi ci dicono qualcos'altro, cioè nel senso, quando noi nel nostro sondaggio abbiamo fatto una domanda, cioè un paio di domande, risposta multipla verso la fine, che sono, cioè, che cosa ti piace, che cosa non ti piace di questo lavoro. E fondamentalmente, che cosa non ti piace, chiaramente il punteggio più alto, cioè abbiamo i compensi, in generale la disorganizzazione del lavoro, le urgenze, l'assenza di certezze, chiaramente pochissime persone hanno contratti, solo chi lavora fondamentalmente in diritto d'autore, quando il contratto poi serve fondamentalmente all'editore per fare in modo che non ci siano poi contestazioni rispetto ai diritti, a cercare di diritti, però per il resto è molto difficile avere un contratto. Quindi queste sono le cose, quindi uno dice, beh, quali sono i problemi? Si guadagna poco, si lavora in modo disorganizzato, è difficile crescere professionalmente, quindi terribile, la merda, cioè nel senso, diciamo. D'altra parte però, quando ne hai una domanda, di cosa ti piace del tuo lavoro, la prima risposta era sicuramente il contenuto del lavoro. Cioè che comunque alle persone cioè, piace quello, questo lavoro, cioè piace il lavoro che fanno, quindi è un po' quella dinamica della passione, di lavoro vocazionale, che è stata, credo, di cui si è parlato tanto, anche sia in Italia che all'estero, che è un po' quella, credo, che, tornando alla tua domanda, che porta poi così tante persone, magari, nonostante ormai si sappia che questi corsi servono fino a un certo punto, e comunque costano troppo per quello che servono, porta tante persone comunque a provarci, a andare, perché comunque questa idea di lavorare con i libri è come se compensasse un po' tutti i dati reali, anche di se uno fa due chiacchiere con una persona che lavora in editoria, è probabile che non sia proprio, diciamo, contentissima del proprio lavoro, anche perché anche sempre ai nostri dati, i redditi sono bassi, ma l'intensità del lavoro è alta, si lavora tanto, si lavora più di 8 ore al giorno. Quasi metà dei rispondenti nostri lavora anche nei weekend o lavora più di 8 ore al giorno, chiaramente è un lavoro anche continuo, si lavora anche da autonomi, si lavorano comunque 42, 40, 43 settimane l'anno, come se fosse quasi esattamente come dipendenti. Quindi per essere un lavoro per cui si deve studiare, si deve pagare per entrare, si lavora in maniera intensa, si... Tra l'altro che ha risposto al nostro sondaggio sono una piccola parte quelli che sono all'inizio della carriera, diciamo i primi 2-3 anni, ma la maggior parte sono persone con 5, 6, 7, 8, 9, 10 anni di esperienza, quindi questi redditi bassi, questa intensità del lavoro non si può neanche attribuire a una fantomatica gavetta, è proprio, cioè la condizione del lavoro insomma in media è quella, e quindi è difficile. Poi chiaramente guardando i dati del nostro sondaggio, che insomma nel giro di una settimana, credo, due, pubblicheremo il report completo di quei dati, uno si può fare un'idea anche magari delle differenze tra settori, quindi magari la scolastica, la varia, i ragazzi, o magari tra professioni, quindi si può fare anche un'idea di com'è la situazione in maniera più precisa, ecco. Però diciamo che con questi dati magari ti ho dato per un inquadramento generale forse... È sufficiente, però dimmi se c'è qualcosa che ti...
No, guarda, hai detto, state centrando, poi allora, io stavo guardando tutte le varie iniziative che avete fatto anche negli ultimi, semplicemente negli ultimi mesi, vi siete spesi parecchio anche soprattutto sul territorio milanese. C'è stato un incontro, tra l'altro, in uno spazio che conosco e che apprezzo, che è Piano Terra di Milano, un paio di mesi fa, ad aprile, i libri nelle mani di chi lavora. Eravate voi, librai indipendenti, c'era anche, oltre ai lavoratori e lavoratrici di Feltrinelli, che sono stati anche protagonisti di uno sciopero, tra l'altro parliamo forse nel settore, è brutto dirlo, non voglio neanche usare una parola come privilegio, però nel settore delle librerie probabilmente i lavoratori trici Feltrinelli sono quelli anche più tutelati, non perché sono ampiamente tutelati, sto dicendo altro, però sono i più tutelati, però hanno fatto un'importante iniziativa che è quella che è stato lo sciopero, portando di nuovo all'attenzione quello che è il mondo, di come si lavora in quel mondo, e c'erano anche i bibliotecari e bibliotecarie milanesi. Un altro aspetto, noi in passato abbiamo anche avuto confronto con chi lavora nelle biblioteche, che anche lì c'è un lavoro enorme dietro, e spesso e volentieri a fronte di una retribuzione, di un salario che è molto sottostimato, usiamo questo termine.
Sì, si può stare come termine. No, allora, quell'iniziativa lì è stata, insomma, l'abbiamo chiamata Cartalotta, in realtà è il terzo episodio di questo ciclo di incontri, il primo l'abbiamo fatto proprio per quell'evento che citavi prima, cioè il 2021, se non sbaglio, è stato uno sciopero nei magazzini di Stradella, che sì, è fondamentalmente dove passano la stragrande maggioranza dei libri italiani. con i lavoratori appunto pacchini così che avevano condizioni di lavoro non soddisfacenti, hanno fatto uno sciopero e quindi noi da insomma da lavoratori invece magari appunto intellettuali, chiamiamola così, insomma, così abbiamo visto che c'era questa lotta e abbiamo pensato subito di chiamarli per fare un evento di confronto. In quel caso abbiamo fatto alla Calusca, Libreria Calusca, che è un posto storico.
Sì, di Milano. Sì, era, ricordiamolo, era marzo, era fine marzo 2021, tra l'altro uno sciopero indetto all'epoca dal Sicobas,
esatto, sì.
Tra l'altro appunto uno sciopero molto riuscito, quello di fine marzo del 2021, e che ebbe delle ripercussioni per quanto riguarda la distribuzione dei libri, come hai spiegato tu, essendo uno dei centri nevralgici della distribuzione dei libri.
Esatto. E quindi poi vabbè, noi abbiamo fatto, mi ricordo il giorno, perché è sicuramente il 14 luglio, perché è comunque una data non casuale, e abbiamo fatto questo incontro e sono venuti appunto alcuni delegati e ci siamo un po' raccontati come si lavora nelle due, queste due parti della filiera, che si tratta della stessa filiera, quindi poi sul prezzo di copertina parte del valore va ai facchini, parte del valore il valore va a noi chiaramente, e quindi stessa roba, però non ci si parla, non ci si conosce, quindi è stato molto molto bello come incontro. E chiaramente un po', dopo un po' che sentivano magari le storie di alcune nostre, cioè quasi loro che magari nell'immaginario collettivo il facchino, così il lavoro molto duro, così dicevano, ma come fate a lavorare così voi, freelance, come fate a accettare queste cose? Quindi vabbè, è stato un incontro molto bello, poi ha seguito un incontro, insomma qualche mese dopo, con librai indipendenti di Milano, e poi invece nel 2000, insomma quest'anno, visto che c'è stato questo sciopero Feltrinelli, a cui abbiamo partecipato, noi eravamo al corteo, pur essendo appunto freelance, quindi lo sciopero è un concetto un po' complicato da fare, però chiaramente proprio con questa idea comunque di solidarietà in tutta la filiera, abbiamo partecipato volentieri, è stato un bel momento, e quindi abbiamo pensato di rilanciare con questo evento al piano terra, che in cui abbiamo coinvolto anche i bibliotecari di Milano, perché chiaramente tra l'altro le reti poi ci sono, perché magari ci sono persone che fanno, magari per un periodo lavorano in casa editrice, poi passano in libreria, magari si finiscono nel posto diciamo pubblico, diciamo, che è la biblioteca, però chiaramente ci sono dei problemi in tutti questi ambiti, e quindi ci si è ritrovati. È stata una discussione molto bella, anche molto molto intensa, e credo che nel senso si stia nascendo qualcosa, diciamo, cioè che c'è una tale volontà di aiutarsi e anche sentire le storie di uni degli altri, che stiamo cercando di, insomma, fondamentalmente collaborare più spesso insieme. Infatti volevo rilanciare che venerdì prossimo, il 20, organizzeremo uno spezzone unico fondamentalmente per lo sciopero per Gaza, che appunto sarà venerdì 20, e a Milano abbiamo fatto questo spezzone che si chiamerà Books Not Bombs, e ci saranno appunto librai, bibliotecari, ovviamente librai, bibliotecari, e anche ci saremo anche noi, quindi diciamo è una cosa bella che sta nascendo, è sempre stata la nostra idea, di cercare di ricostruire, proprio seguire il filo del lavoro e ricostruire la filiera a partire da quello, e quindi insomma è una cosa bella che sta crescendo. Chiaramente su Feltrinelli sì, sono lavoratori più tutelati, perché chiaramente hanno un contratto collettivo nazionale del commercio, e in più hanno un contratto integrativo, che è quello su cui poi hanno fatto sciopero in questi mesi, cioè, insomma lo sciopero di marzo, e quindi diciamo che sì, sono magari più insomma, tutelati sicuramente, però chiaramente cioè, anche questi vantaggi, queste tutele ad ogni rinnovo, ad ogni occasione sono da difendere.
Sì, assolutamente, appunto facevo loro come esempio, proprio perché i più tutelati di questo settore non è che sono così tutelati, ecco, questo, no. in questo senso fa un po', questo il tema che ci interessava, appunto, perché poi uno pensa, entrando, no, nelle librerie della grande distribuzione, che chi ci lavora sta chissà quanto sta bene. è un po' come quando entri in una biblioteca, uno pensa che il bibliotecario o la bibliotecaria sia assunto dal comune, in questo caso, eccetera, eccetera, ma dietro spesso e volentieri nel mondo delle biblioteche ci sono gli appalti alle cooperative sociali, e questo, no, sì. E questo è un passaggio ancora che spesso e volentieri si traduce in compensi ancora più bassi. È un mondo, appunto, che c'ha è un mostro con mille teste, e che legarle tutto insieme, per quanto poi voi vi state sforzando, ed è molto bello e interessante leggere come cercate di andare a prendere un po' tutti i pezzi di questo mondo frammentato, arrivando fino alle cooperative, oppure scendendo in piazza il 20 a Milano allo sciopero per Gaza. Però immagino, come hai raccontato finora, che sia uno sforzo immane. Le prossime iniziative, visto che ce l'hai accennata, esclusa questa del 20, poi c'è cosa avete in mente o cosa bolle nella pentola di Redacta?
Vabbè, aggiungo solo una cosa, che è una cosa molto difficile, perché magari a volte noi ci raccontiamo, insomma, diciamo, siamo un sindacato, eccetera, però noi siamo tutti volontari e volontarie, quindi chiaramente è un lavoro, cioè, impegnativo, però ci dà anche un po' il senso di quello che stiamo facendo, cioè, fondamentalmente. Cioè, crediamo che, cioè, questo, noi stiamo, insomma, a fare questo tipo di lavoro, crediamo di essere piuttosto bravi, è un lavoro che ci piace fare, però per le condizioni che ci sono, cioè, fare questo lavoro vuol dire anche lottare per questo lavoro e conoscersi e muoversi in modo collettivo. E volevo solo aggiungere una cosa rispetto alle cose che abbiamo fatto, perché è una cosa che potrebbe, insomma, venire fuori poi a settembre, in realtà, che è il lavoro che abbiamo fatto con l'antitrust. Cioè, fondamentalmente, a settembre 2024 l'autorità antitrust, che è la GCM, ha aperto questa indagine sull'editoria scolastica, e crediamo, sulla base di tante segnalazioni di gruppi di consumatori, insomma, che si lamentano del fatto che magari i libri vengono fatte nuove edizioni, però il libro è uguale, oppure magari i librai che si lamentano della distribuzione. Insomma, il mondo della scolastica è già la seconda volta che si mette sotto lo sguardo dell'antitrust, perché è molto 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 concentrato, sono poche aziende, quattro aziende coprono praticamente l'80% del mercato, quindi chiaramente l'antitrust è sensibile a questo. E per una delle prime volte che è successa questa cosa, l'antitrust ha aperto un'indagine sulla scolastica, cioè ha detto: beh, andiamo a vedere quali sono gli effetti sui consumatori di questo tipo di concentrazione delle aziende, e quindi fondamentalmente qual è la dinamica, che sono poche aziende, quindi hanno un grande potere di mercato, quindi fondamentalmente possono abbassare la qualità, diciamo, del prodotto, del servizio, e non è che i loro profitti o margini vengano intaccati, perché sono sempre loro. E quello che abbiamo fatto noi è entrare un po', non dico a gamba tesa, però a portare il nostro contributo, dato che l'antitrust ha avuto una finestra di un mese per mandare degli input. Noi abbiamo fatto una piccola inchiesta tra i nostri soci per dimostrare che il fatto che ci siano poche aziende grandi non ha degli effetti negativi solo sui consumatori, ma anche su chi lavora, perché abbiamo visto che, confrontando i vari contratti, ci sono le stesse clausole vessatorie in tutti i contratti che abbiamo visto. Quindi non viene rispettata la legge sul diritto d'autore, vengono chieste per esempio delle clausole di esclusiva che durano per tantissimi anni, per tutta la durata del contratto, quindi 20 anni. Quindi uno magari fa un libro di storia per le medie, per un editore, e per 20 anni non può fare un libro di storia per nessun altro editore, cosa che è incredibile, cioè, che uno non viene strapagato per questa clausola. E quindi fondamentalmente abbiamo mandato questa mini inchiesta, e a febbraio abbiamo fatto un'audizione con l'autorità antitrust, e abbiamo trovato comunque molto molto ascolto, molto molto interesse. Poi, appunto, vedremo, non si può dire molto di più di questo, però diciamo che a settembre vedremo poi i risultati di questa iniziativa. Questo per dire che noi poi, cioè, tentiamo tutte le strade, cioè, nel senso, vediamo che si apre uno spiraglio e tentiamo anche questo. Per quanto riguarda prossime iniziative, in questo momento abbiamo ancora aperto queste testimonianze per questo Editore non ti ama, che è una sorta di raccolta di storie, appunto testimonianze su quei rapporti un po', forse si possono definire tossici, che si creano in questo settore quando si dice siamo una grande famiglia, insomma vieni qua, che i libri sono importanti, bla bla. Ci sono arrivate tante testimonianze di questo tipo ai nostri sportelli, alle nostre riunioni, così, quindi abbiamo detto beh, proviamo a raccoglierne di più. E quindi, insomma, se qualcuno in ascolto sente che ha una storia che potrebbe rientrare in questo parametro, insomma, può scriverci, metterci in contatto, e stiamo provando anche io a mettere su una piccola inchiesta. Poi avremo, dopo il 20, che c'è appunto il Sciopero per Gaza, avremo una riunione a Milano il lunedì, che è la nostra riunione mensile. Non so se ci saranno riunioni in altre città, però poi sicuramente di solito a luglio facciamo una, più che riunione, una sorta di cena aperta, quasi diciamo, dopo lavoristica, molto molto conviviale, in cui ci salutiamo, diciamo, di prendere le vacanze, e quindi sicuramente quello sarà un altro appuntamento, magari anche in altre città. E poi dopo, insomma, per settembre aspettiamo questa cosa dell'antitrust, e poi stiamo lavorando anche altre cose che non sono, diciamo, divulgabili. Cioè, purtroppo molte cose che si fanno magari sono trattative tra singoli e aziende, tra gruppi di freelance e aziende, in cui noi forniamo un supporto, però poi non è sempre, cioè negli accordi non si può sempre divulgare, diciamo, il risultato. Quindi c'è del lavoro sotto traccia che continuiamo a fare, però questo è tutto quello che posso dire per adesso.
Allora, concludendo, Mattia, a parte grazie per questo finestrone che abbiamo aperto su di voi, perché era tanto, appunto, volevamo dedicarvi uno spazio per raccontare quest'altro mondo e per raccontare anche per spiegare che ogni qualvolta compriamo un libro, ormai i libri cominciano ad avere un costo importante, di questo poi bisognerebbe tornarne a parlare, perché in un mercato appunto così agonizzante non posso non pensare che il prezzo incida. Poi ovviamente dire che è tutta colpa del prezzo sul fatto che non si legga in Italia o ci sia una scarsa lettura o dei numeri molto bassi di lettura mi sembra molto riduttivo. Non è soltanto un discorso di prezzi, perché dalle altre parti non te li regalano, però allo stesso tempo c'è un tema che andrebbe affrontato diversamente, anche perché sui 25 euro del prezzo di copertina al lavoro in sé ne va una parte minima,
sì,
e quindi
sì,
proprio di costo del lavoro. Però concludendo, e questa è la domanda che facciamo a tutti i nostri ospiti, invece Mattia lettore, un libro da consigliare che hai letto ultimamente, che ti è piaciuto molto e che appunto a chi ci ascolta ti va di invitare alla lettura.
Allora, questa proprio non me l'aspettavo.
Sì, la facciamo sempre così a tutti, proprio perché non è che deve essere, oddio, chissà quale preparazione, è proprio così, di pancia, una roba che hai letto ultimamente che ti viene in mente, non deve essere ovviamente una novità, una roba che hai letto in questi ultimi mesi e che ti sei ritrovato a consigliare ad amici e amiche, perché ti è piaciuto particolarmente, ecco.
Sì, guarda, ti dico un libro che ho letto, come faccio parte anche del gruppo di lettura di una biblioteca rionale qui a Milano, e quindi è un bel momento, insomma, per cambiarsi ovviamente pareri, anche libri che magari uno non leggerebbe insomma, normalmente, magari però appunto, si incontrano persone diverse. E allora sono un po' indeciso tra due,
dille tutte e due.
Allora, uno è molto, molto banale, forse, che è Atti Umani di Han Kang, premio Nobel.
Quale? No, ripetilo.
Atti Umani.
Ah, ok, sì, di Han Kang,
che insomma racconta questi, insomma,
parliamo dell'ultimo Nobel, no? Se non sbaglio.
Esatto.
Esatto,
è un libro che racconta questa, insomma, violenza repressiva, insomma, durante gli anni '80 in Corea del Sud, questi episodi violentissimi, ma lo fa con un uso degli strumenti del racconto, del romanzo, che è veramente spettacolare. Quindi, cioè, è un libro molto molto intenso, magari non proprio da leggere con l'ombrellone, però è proprio un libro che sto consigliando a tutti. E l'altro è La Porta di Magda Jabot, anche questo viene dal gruppo di lettura, e che fondamentalmente è una storia tra due, una relazione amicale molto strana tra due donne, una che insomma, è una scrittrice, una che insomma, va a fare fondamentalmente le pulizie. Chiaramente il personaggio che salta fuori dalla pagina è questa Emerenk, questa una delle pulizie, insomma è... La storia è fondamentalmente questa, cioè la relazione tra queste due donne, ma è il modo in cui è raccontato e soprattutto questi due personaggi, e racconta molto bene tutte le difficoltà delle relazioni, insomma alcuni tipi di difficoltà delle relazioni, a me mi ha colpito molto.
Sì, quello di Jabot, La Porta, è un romanzo anche abbastanza famoso, lo trovate anche in Economica se non sbaglio, perché è uscito diversi anni fa. Allora Mattia, grazie, ovviamente grazie, un abbraccio a tutti voi di Redacta, ovviamente sapete il nostro numero, non soltanto la frequenza di Radio Onda Rossa, quindi quando avete novità, avete comunicazione da fare o vi va di raccontare qualcosa, cercateci voi, facciamo rete, ecco, quando si dice facciamo rete vuol dire appunto sforziamoci di venirci incontro, soprattutto quando abbiamo qualcosa da raccontarci. Grazie ancora.
Grazie mille.
Grazie.